Buonasera a tutti, diamo inizio alla Commissione Consiliare Bilancio e Affari Generali di martedì 26 luglio. Sono tutti presenti chi è in Commissione, quindi consiglieri. E prima di iniziare volevo comunicare che c'è stato un errore nell'ordine del giorno. Praticamente il punto 2 era una mozione che era stata presentata erroneamente, è stata messa nella commissione, ma in realtà non verrà trattata perché non ha nessun senso. Quindi tratteremo solo il punto numero 1. Quindi è articoli 175 e 193 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, numero 267, che è la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Do la parola alla dottoressa Cupiti per l'esposizione.
Cupiti, la proposta di deliberazione che portiamo al Consiglio riguarda due obblighi di legge che devono essere assolti per quanto riguarda la variazione di assestamento generale entro il 31 di luglio e per quanto concerne la salvaguardia degli equilibri almeno una volta l'anno entro il 31 luglio e comunque con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità armonizzata che nel nostro caso poi prevede un secondo passaggio consiliare al 30 di novembre, quando effettivamente il bilancio si avvia alla fase conclusiva e possiamo quindi, nel caso vi fosse necessità, prendere i provvedimenti per il riequilibrio di bilancio. Quindi noi ne abbiamo due di salvaguardie. In occasione di questa prima salvaguardia e variazione di assestamento generale, anche qui vi faccio una premessa che non è dissimile da quelle già fatte in occasioni di precedenti variazioni di bilancio, d'urgenza in rettifica oppure anche in occasione di prelievi del fondo di riserva, vale a dire l'annualità 2022 che tutti auspicavamo essere l'annualità insomma della grande ripresa e della gestione dei fondi PNRR si è rivelata essere molto, molto più complicata per l'innescarsi di queste turbulenze, ecco, di carattere inflazionistico. Già alla fine dello scorso anno, ecco, ci eravamo accorti che io e la collega Fioravanti del servizio tecnico che qualcosa di strano stava accadendo sulla crescita dei prezzi e segnatamente dei prezzi dei fattori energetici, insomma dei fattori produttivi energetici, perché comunque è da ottobre che si assiste ad un andamento anomalo. Purtroppo poi questo andamento si è confermato nel corso dell'esercizio 2022 e l'apertura del conflitto russo-ucraino non ha fatto altro che esacerbare e confermare il trend assolutamente, ecco, preoccupante, anche se nel frattempo il governo ha cercato di correre ai ripari, come sapete, aumentando le riserve, cercando forniture alternative a quelle della Russia che comunque minacciano di esaurirsi nell'autunno. Quindi il caro utenze, la spirale inflazionistica che comunque non riguarda solo le utenze ma è esacerbata da queste ultime e poi anche una perdurante emergenza Covid che comunque continua a circolare nelle sue innumerevoli varianti del virus ha creato non pochi problemi al bilancio di quest'anno, ma vorrei dire soprattutto per quanto riguarda le utenze. Lo Stato è intervenuto mettendo a disposizione un fondo che poi ha incrementato. La prima tranche era di 250 milioni 200 per i comuni e la seconda tranche di 170 milioni, 150 per i comuni, che per noi ha consistito in un importo di circa 28 mila euro la prima tranche, che abbiamo già utilizzato nella variazione dei primi di luglio, e 20.983 la seconda tranche che mettiamo in campo con questa variazione. Non solo, il governo ha stabilito con il decreto aiuti una serie di regole a supporto dei bilanci degli enti locali e quindi di fatto ha introdotto una disciplina derogatoria da quello che normalmente è ciò che si può e non si può fare in situazioni di salvaguardia degli equilibri e di variazioni di bilancio in generale. Vale a dire, per l'anno 2022, in conseguenza del caro energia, soprattutto elettrica e gas, nella misura in cui tali aumenti non siano già stati coperti dagli specifici contributi statali già assegnati, e anche nella misura dell'aumento stimato e stimabile entro il 31-12 di quest'anno, tra il 2022 e il 2019, è possibile utilizzare altre risorse per coprire l'aumento del costo energetico, tra cui l'avanzo disponibile, piuttosto che le sanzioni per violazioni al codice della strada, piuttosto che addirittura gli oneri derivanti da permessi a costruire. Insomma, una norma di questo tipo, insomma, dà un po' la misura dell'eccezionalità, insomma, degli eventi che ovviamente noi tutti speriamo rientrino in una normalità, o perché ricominciano i negoziati di pace, o perché comunque le nostre forniture dai fornitori alternativi riescono a condurre i prezzi entro un range più basso. Quindi, detto questo, anticipo subito che noi applicheremo avanzo libero, non in tutta la misura applicabile, ma in una misura che stimiamo comunque prudenziale. Eventualmente ci torneremo sopra in fase di seconda salvaguardia o di variazione di bilancio ad hoc. Quindi applichiamo 90.000 euro di avanzo libero a sostegno della spesa dell'energia elettrica e del gas, ovviamente sulla base delle stime e delle proiezioni che ad oggi possiamo fare, non sapendo di preciso che cosa ci potrà riservare questo autunno. Per il resto, successivamente al rendiconto approvato con delibera del 30 di maggio, senza necessità di riequilibri, i responsabili, in occasione dell'assestamento, pur dichiarando l'assenza di debiti fuori bilancio e quindi una situazione di equilibrio e di sia in conto competenza che in conto residui, hanno fatto richieste di variazione in sede dell'assestamento generale, e a queste richieste è possibile far fronte sia con storni di spese, perché abbiamo chiesto agli uffici, come di consueto, di cercare prioritariamente il finanziamento delle maggiori richieste attraverso il calcolo di possibili risparmi di spese, economie già realizzate o realizzabili potenzialmente entro il 31-12, o in altri casi si tratta di entrate e uscite che pareggiano, poiché si vanno ad applicare al bilancio trasferimenti a specifica destinazione, come il caso per esempio di fondi per il soccorso alimentare che sono stati attribuiti dalla Fondazione Pisa e che vengono non trattenuti dal bilancio dell'ente, ma vengono poi trasferiti attraverso l'emissione di appositi bandi e quindi hanno il loro parallelo capitolo di spesa. Quindi, per quanto riguarda le singole richieste, si può fare riferimento avete ricevuto e quindi a quello che i vari responsabili hanno chiesto per i dettagli, diciamo, nello specifico. Per quanto qui può rilevare, posso dire che l'equilibrio si raggiunge attraverso gli storni di spesa dal titolo 1 a spesa corrente e attraverso le maggiori entrate correnti che ad oggi abbiamo realizzato, che stimiamo di realizzare, oppure attraverso l'assegnazione di, appunto, trasferimenti correnti a specifica destinazione. Per quanto riguarda invece il titolo 2, dopo l'approvazione del rendiconto è d'obbligo fare una verifica delle entrate in conto capitali che si sono realizzate e nel caso in cui l'entrata non abbia avuto, come dire, l'andamento sperato, si va ad applicare l'avanzo destinato ad investimenti oppure, dopo aver appurato l'esistenza degli equilibri di bilancio, l'avanzo libero alla spesa in conto capitale, in modo che si possa imprimere al programma di governo quella velocità che altrimenti sarebbe impossibile da ottenere, dovendo attendere, per dire, realizzarsi delle entrate da permessi a costruire o da trasformazioni dei diritti di superficie in diritti di proprietà pieni e così via, o dalle assegnazioni di contributi in conto capitale che si possono realizzare oppure no. Quindi in questa sede andiamo ad applicare 60.000 euro di avanzo destinato ad investimenti che deriva da alienazioni immobiliari che abbiamo realizzato lo scorso esercizio e che erano ancora da programmare, se non sbaglio la vendita di un immobile relativo alla Via Crucis, e per un importo di 60.000, e poi andiamo ad applicare 1.454 meno 90.000, perché 90.000 vanno alla spesa corrente, quella energetica, alla spesa in conto capitale, dopo aver dichiarato, appunto, gli equilibri di bilancio. La spesa in conto capitale è sia di tipo, come dire, sostitutivo, vale a dire si va a intervenire solo sulla rimodulazione della fonte di finanziamento, sia di tipo incrementativo, laddove, appunto, gli uffici, sentiti gli assessori di riferimento, sono stati raggiunti da ulteriori richieste di potenziamento della spesa in conto capitale. E gli uffici coinvolti sono sostanzialmente l'ufficio lavori pubblici, in misura inferiore l'ufficio della PM, per esempio anche con l'acquisto di un mezzo o di interventi in materia di videosorveglianza, ed infine in misura residuale, ma comunque con una spesa che era già prevista all'inizio dell'anno, qui si va a intervenire sulla fonte di finanziamento, dalla necessità di garantire al CED, quindi al nostro ufficio informatica, risorse sufficienti per mantenere in funzione comunque il sistema informativo dell'ente, che evidentemente è di primaria importanza. Anche dal lato della spesa in conto capitale abbiamo uno storno fondi del titolo 1 che aiuta a raggiungere l'equilibrio in conto capitale e complessivamente l'equilibrio complessivo. Lascio la parola ai consiglieri.
Grazie dottoressa Cupiti. Ci sono richieste di chiarimenti, di intervento? Sì, prego.
Quindi i maggiori costi per la bolletta acqua, insomma, quella lì famosa, energia. Quindi ora, con questo provvedimento normativo, vengono pagati con quali entrate, se ho capito male?
Allora, diciamo che lo Stato ha introdotto, solo per quest'anno, non è una disciplina che poi rimane a regime, in via ritengo del tutto eccezionale, salvo che la situazione, immagino, ma non lo voglio neanche pensare. Comunque, ha introdotto una disciplina di tipo derogatorio, cioè quello che normalmente non è possibile fare, quest'anno si può fare, cioè per gli enti che non hanno altre risorse per poter far fronte alla spesa, all'aumentata spesa, quindi nel caso in cui un ente, supponiamo, abbia un contratto favorevole che gli ha garantito in questo anno gli stessi prezzi no, non si può fare, ma nel caso di aumento della spesa 2022 rispetto al 2019 e al netto dei contributi già assegnati, quei famosi 200 milioni e 150 milioni di cui dicevo, al netto, quindi c'è da fare tutta una serie di calcoli, insomma, che abbiamo condiviso io e la collega Fioravanti, quindi entro certi limiti, entro certi paletti, è possibile utilizzare l'avanzo libero per coprire il maggior costo, o, e noi non l'abbiamo fatto perché noi abbiamo utilizzato l'avanzo libero, oppure quote di proventi derivanti da permessi a costruire o quote derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada. Cioè normalmente diciamo non è così, insomma, queste sono entrate che si utilizzano per esempio per permessi a costruire, per la spesa di investimento oppure per le manutenzioni entro certi limiti, quindi la spesa corrente, ma non tutta indistinta, solo determinate voci. Quindi si tratta sì di una salvaguardia un po' particolare quest'anno, perché appunto evidentemente per andare incontro agli enti locali che come tutti i consumatori finali sono stati investiti dall'aumento del costo dell'energia, come dire, hanno un po' allargato le maglie per dare la possibilità agli enti di reperire più facilmente le fonti di finanziamento necessarie a coprire queste che poi sono spese di funzionamento, ecco questo. Noi abbiamo utilizzato questa norma derogatoria e abbiamo applicato non tutta la leva che avevamo, ma una parte di questa, ovvero l'avanzo libero per 90.000 euro.
Grazie dottoressa Copiti. Ci sono altre richieste di intervento, di chiarimento in merito? Nessuna. Perfetto, quindi dichiaro conclusa la commissione di martedì 26 luglio. Grazie e buona serata a tutti.